10 marzo 1986. Ripensavo ad alcune parole di Anna nei riguardi di Maria, tutte dettate da affetto, e non riuscivo a trarne delle conclusioni valide. Nicola: vedi, mamma, Maria ha bisogno di tanto amore. Deve ricreare in sé quella fiducia che le era stata tolta e che è stato l'handicap di tutta la sua vita, impedendole di esternare i sentimenti di cui è tanto ricca. Questa fiducia la deve riacquistare soprattutto in famiglia. Hai visto quelle piantine di rose che hai messo a dimora a Sabaudia? Il gelo ha bruciato i piccoli germogli che timidamente si erano affacciati alla vita. Avevano bisogno di calore. Così è Maria. Ha bisogno di piccole attenzioni, di piccoli atti d'amore, ma non dimenticare gli altri, perché anche Filippo, Laura, Teresa e papà hanno bisogno d'amore. Mamma, mentre il nemico tesse attorno a voi una rete sottilissima di piccole delusioni, di incomprensioni, di parole che a volte feriscono, tutti i trabocchetti dettati dal suo odio che mira a scoraggiare e ad abbattere, noi tessiamo attorno a voi una rete di protezione ed amore. È solo l'amore che vince l'odio. 11 marzo 1986. Di notte. Ero immersa in una profonda tristezza. Mi sentivo come se fossi stata estromessa totalmente da ogni sorta di gioia. Nicola mi è venuto in aiuto. Mamma, la fonte della gioia è Dio stesso. Lo sono Gesù e Maria, e da loro potrai attingerla. Anch'io la possiedo, e se tu mi ami, non puoi pensare a me e sentirti triste, perché io sono nella gioia. 12 marzo 1986. Di notte. Nicola: mamma, per il compleanno di Antonella, comprale da parte mia una rosa rossa. Faceva così tutti gli anni. Avevo fatto in passato delle considerazioni sulla validità dei messaggi divini che non ero riuscita finora a concretizzare e a tradurre in parole. Stamane Nicola mi illumina. Vedi, mamma, il contatto tra il divino e l'umano non è facile. E la parola di Dio, filtrata attraverso uno strumento imperfetto, limitato, che risente di tutte le manchevolezze e di tutti i difetti che gli sono connaturati, non arriva mai alla sua creatura nella sua interezza e purezza, quando addirittura non ne viene capovolto il significato. Ecco perché gli errori nella decifrazione dei vari messaggi di Dio. Solo i messaggi contenuti nel poema dell'Uomo Dio di Maria Valtorta, essendo pervenuti alla scrittrice direttamente attraverso canali spirituali, locuzioni interiori, sensitivi, vista, udito, presenza reale di Gesù e di Maria che le erano accanto e dettavano visioni dei luoghi che lei non conosceva, sono esenti da errori fino al 98%. Ore 9 e 55. Chiedo a Nicola: Nicò, Don Eugenio guarirà dei suoi disturbi alla vista? Nicola: certo, mamma, che guarirà, specialmente se voi, non lasciando cadere le nostre ispirazioni, ci aiutate a costruire attorno a lui quella rete di protezione di cui ha bisogno. Anche attraverso l'intervento di Monsignore Milingo? Nicola: certo, mamma, anche questo contribuirà a proteggerlo. 13 marzo 1986. Mi ero addormentata con un grande dolore nel cuore al pensiero della condanna di 15 e 16 anni per i figli della mia amica. Durante la notte mi sveglio e mi ritrovo con lo stesso pensiero che mi opprimeva pensando al dolore e alla tragedia di quella famiglia. Improvvisamente, come a volerne sapere di più, chiedo a Nicola: Nicò, ma sono innocenti i figli di Anastasia? Silenzio. Ripeto la domanda. Ancora silenzio. Dopo un poco, come una illuminazione che potrei tradurre così. Vedi, mamma, quanti uomini in questo mondo sono gravemente colpevoli pur non essendo arrivati al delitto materiale. Pensa ad un marito che tradisce la moglie e spinge la medesima alla disperazione ed anche al suicidio, a genitori che divorziano, noncuranti della tragedia intima che scatenano nel cuore dei loro figlioletti, che tante volte arrivano all'atto estremo, e a tanti e tanti altri misfatti che da te stessa puoi immaginare. Pensi che puoi ritenere innocenti questi individui? Non basta non avere premuto un grilletto per essere considerati tali. Eppure tanti si pentono, accusano le loro colpe ad un sacerdote e questi in nome di Dio li rimanda in pace, dopo aver detto loro di riparare per quanto possibile. I figli di Anastasia sapevano che in quelle brigate si sparava e si uccideva, sapevano che facendone parte si rendevano anch'essi responsabili di quei delitti. E poi il dolore arrecato alla madre, al padre, al fratello, la famiglia distrutta, ti sembra cosa da poco? Perché non pentirsi? Non aiutare i giudici nella ricerca della verità? I giudici sono anch'essi uomini, sulle cui spalle grava una enorme responsabilità. Come accusarli di commettere gravi ingiustizie se sono loro i primi a tacere, ad occultare la verità? Nel coprire gli altri, ci si sente corresponsabili e si innesta sempre più la spirale della violenza, perché da una sentenza ingiusta scaturisce ancora più odio, mentre una sentenza che si sa di meritare viene sopportata serenamente e diventa riscatto e liberazione. Se Sandro avesse con coraggio ed umiltà riferito ogni cosa, gli avrebbero dato solo 7 anni e forse sarebbe uscito subito. Nicola, mamma, non temere, ti sono sempre vicino e ti guido. Nico, Don Eugenio cerca il tuo aiuto, cosa devo dirgli? Mamma, Gesù lo ama e la Madonna gli sta vicino, io lo proteggo e lo copro, stia sereno perché tutto il cielo è con lui. Questa è l'ora delle tenebre, l'ora del Venerdì Santo. Nico, devi andare a Lione per consultare quei medici? Silenzio. 31 marzo 1986. Nicola, mamma, mentre io cerco di aiutarti, sei proprio tu che metti ostacoli. Non sai che le anime di tante persone che in vita erano ricche ed hanno dovuto lasciare ogni cosa, ora in purgatorio, rimpiangono di non essere state povere? 24 aprile 1986. Ero preoccupata per il decorso di una malattia di mio marito. Brutti pensieri mi attraversavano la mente e mi sentivo assai sola. Nicola, per consolarmi. Mamma, tu non devi dubitare di Gesù e di Maria perché essi ti amano di amore preferenziale e ti sono vicini. Anche io ti sono vicino e ti amo tanto. 25 aprile 1986. Il giorno prima Antonella era stata vittima di un brutto incidente automobilistico, riportando la rottura del setto nasale con gravi danni per la macchina. Nicola mi illumina al riguardo. Vuoi sapere la dinamica dell'incidente? È stato Satana che ha distratto l'attenzione di Antonella, facendole perdere per un motivo banale il controllo della macchina che è andata a cozzare contro un albero. Io ho dovuto salvarla nella frazione di un secondo, abbracciandola, ma non ho potuto impedire i danni alla macchina. 10 maggio 1986. Nicola, mamma, vedi, se oggi sono nella gloria, lo debbo soprattutto ad Antonella, che con il suo amore, con la sua dedizione, col suo sacrificio, durante i lunghi mesi della mia malattia, mi ha spinto all'offerta totale, ma anche il vostro amore e quello di Maria hanno contribuito. 11 maggio 1986. Nicola, mamma, scrivi subito le cose che via via ti dico, altrimenti le dimentichi. Tu ti preoccupi di ricordare le stesse parole e ti addolori se non ci riesci, ma ciò non ha importanza. L'importante è che tu comprenda quello che io ti dico. Se poi lo esprimi con le tue parole, fa lo stesso, non ti pare? L'altra volta per Fernanda, che era incerta sul modo di comportarsi con il figlio che veniva fuori da un'esperienza angosciante, ti avevo detto che il figlio, uscito dal suo seno, doveva nel suo seno rientrare. Volevo farti comprendere che doveva trattarlo da figlio, doveva accoglierlo in casa, amarlo, fargli dimenticare il suo triste passato, passato che anche lei stessa doveva dimenticare, ed aggiungevo che solo il suo amore poteva salvarlo. Successivamente ti avevo detto che la salvezza di questa tua amica è legata a quella del figlio, il quale deve trovare rifugio nel cuore della mamma. Tu allora sei rimasta turbata. È vero, Gesù le chiede molto, ma se anche ciò dovesse costarle la vita, sarebbe niente in confronto alla salvezza dell'anima. Non ti avevo detto che la salvezza dell'anima è una cosa terribilmente seria? 12 maggio 1986. Eravamo stati invitati ad una cena da nostro figlio Filippo. Mi era sembrato che tutti si fossero quasi dimenticati della morte di Nicola ed un'ondata di tristezza si è impossessata di me. Durante la notte, Nicola, rasserenati. Tutti mi amano nel loro intimo. 13 maggio 1986. Chiedo a Nicola. Nico, ma cosa deve fare Don Eugenio? Deve sottoporsi all'operazione alla cornea? La veggente di Ulzio, interpellata al riguardo, ha taciuto. Nicola, mamma, il momento è molto delicato. Bisogna tacere e pregare. Ho riferito le parole di Nicola a Don Eugenio. Di notte ancora Nicola. Il momento è delicato in quanto forze negative possono influire sulla decisione del professore che domani, alla visita di controllo, deve decidere. 14 maggio 1986. Facevo delle considerazioni circa la morte e Nicola, mamma, la morte è una realtà, come lo è la sopravvivenza dell'anima. 15 maggio 1986. Stamane, all'uscita dalla chiesa, pensavo al controllo sulla vista di Don Eugenio effettuato ieri dal professore, che ha deciso di soprassedere ancora per altri 10 o 15 giorni all'intervento. E Nicola, non è stata una sconfitta, ma una vittoria. Mi stavo chiedendo in che cosa consistesse quella vittoria. Nicola, è una vittoria perché rientra nei disegni di Dio. 19 maggio 1986. Pensavo a Don Eugenio e alla sua missione di sacerdote. Nicola, il sacerdote è come il mare che accoglie tutti i fiumi fino al più piccolo fiumiciattolo. 20 maggio 1986. Ero addolorata perché nonostante mi adoperassi per dare serenità e gioia alla mia famiglia, mi sentivo come rifiutata da tutti, ottenendo l'effetto contrario. Nicola, l'amore di ognuno è un amore limitato ed egoistico, non cerca il vero bene dell'altro. Povera mamma, vuoi proprio tu dare serenità e pace? Questi sono beni che vengono solo da Dio, ascoltami almeno, e non rovinare la nostra opera. Devi tacere e pregare, e questo vale anche per gli altri. 22 maggio 1986. Mi aveva telefonato Lina, moglie di un mio cugino, la quale con rammarico mi diceva che non aveva più fede e che voleva il mio aiuto ricordandosi di come alcuni anni addietro l'avevo spinta a credere. Le ho chiesto del marito e mi ha detto che anche lui non crede. La esorto a invocare Dio attraverso mio figlio Nicola e la invito a venirmi a trovare. Dopo la telefonata ho pregato Nicola di intercedere per lei presso Gesù. Nicola, mamma, e perché credi che l'abbia indirizzata a te? Ho bisogno del tuo aiuto, delle tue preghiere. Durante la notte, mamma, tu sei la mia voce. 24 maggio 1986. Questa notte Nicola mi rivela attraverso immagini verità riguardanti i santi, prima d'ora mai pensate. Mi sforzerò di trascriverle, nella speranza di riuscire ad essere il più possibile fedele a queste illuminazioni interiori, e per questo chiedo il suo aiuto, perché in nessun modo tali verità vengano dalla mia difficoltà di esprimermi alterate. Già da tempo egli mi aveva rivelato come la gloria a cui pervengono i santi non è suscettibile di mutamento. Io non lo sapevo, ed è quella che l'anima si è meritata in questa vita. Ora mi spiega come l'anima, in virtù dei meriti che ha acquistato in questa vita, viene gratificata da una gloria più o meno grande, la quale consiste nel trovarsi più o meno vicina alla fonte della felicità, cioè a Dio. Una immagine. Nicola, mamma, tu pensi che i popoli nordici fruiscano degli stessi benefici che dà il sole come quelli che vivono all'equatore? No, mamma. Il sole è sempre lo stesso. Illumina e riscalda anche loro ed essi ne gioiscono appieno. Ma diverso è per chi riceve direttamente i suoi raggi, per i quali la luce è più abbondante, il calore è più potente e penetra nelle fibre più remote. Così è dei santi. Non tutti sono ugualmente vicini alla fonte della luce divina. Ecco perché alcuni hanno poteri taumaturgici che altri non hanno. Un'altra immagine per far capire il potere dei santi. Nicola. Come un qualsiasi pezzo di metallo immerso in una fornace ardente diventa anch'esso incandescente ed acquista le proprietà del fuoco stesso, perché può bruciare ed illuminare al punto tale da confondersi con esso, così sono le anime dei santi, che immersi nella luce abbagliante e nella forza d'amore di Dio, dividono con lui la potenza e la gloria. Non sono essi stessi né luce né forza, ma affissati ormai eternamente in lui, acquistano un potere più o meno grande che esercitano ininterrottamente a favore dei viventi. 26 maggio 1986. Nicola a Don Eugenio per il mio tramite. Eugenio, non pensare che ti possa venir male da chi ti ama e Dio ti ama. Abbandonati a lui. Questo periodo è prezioso per te, ma anche pieno di pericoli. 27 maggio 1986 a Sabaudia. Nicola, mamma, quando voi siete qui a Sabaudia e mi invocate, io torno a vivere in questi luoghi che ho amato e che amo. 28 maggio 1986. Di notte, lungo conversare con Nicola. Mamma, tu devi credere, altrimenti come faccio a comunicare con te? Scrivi a ruota libera tutto ciò che ti dico. Non ti preoccupare delle interferenze, perché a quelle ci penso io. Nico, mi dicevi che quando noi siamo a Sabaudia tu torni a vivere in quei luoghi che hai amato. Nicola, mamma, ma io lì vivo in maniera diversa. Il mio è un godimento profondo, intimo e gioioso, perché quei luoghi sono dono di Dio. Nico, e Antonella? Mamma, Antonella deve vivere la sua vita e godere di essa e di tutti i doni ai quali ha diritto. È per questo che mi sono offerto in una immolazione totale. Nico, e Don Eugenio, quando comincerà a scrivere la tua biografia? Nicola, mamma, tu rigiri la domanda. Giochiamo forse a rimpiattino. Ti ho detto che questo tempo è prezioso per lui. La sofferenza non è fine a se stessa. Nico, sii vicino ai tuoi fratelli, a tuo padre. Tu sai quanto ti hanno amato e ti amano. Nicola, mamma, ciascuno di loro è sempre presente al mio spirito. Io li seguo, ne ho cura, essi vivono nel mio amore. Nico, il tuo corpo è davvero integro? Breve pausa. Nicola, sì, mamma, e lo sarà per molto. Poi si dissolverà come gli altri corpi. Nico, mi ami? Nicola, oh mammuzza, tanto, tanto. Ti debbo molto, specialmente per il dono della vita. Il tuo dolore non sia angosciante, ma sereno. Io ti sono vicino, come mai lo ero in vita. 30 maggio 1986. Gesù, La guarigione del tuo Filippo dalla grave malattia che lo aveva colpito è stata il preludio al miracolo di Nicola, la sua santificazione. 3 giugno 1986. Ero in chiesa per l'adorazione in occasione del Triduo al Sacro Cuore di Gesù. Il sacerdote, nella meditazione, implorava Gesù e Eucaristia per il mondo intero, ma soprattutto per i carcerati. Ho provato un gran turbamento ad una forte fitta al cuore, pensando al dolore delle madri che soffrono per i figli coinvolti da altri per odio politico, in fatti delittuosi, a volte inconsapevolmente a causa della loro giovane età e alla loro inesperienza della vita, e spesso condannate ingiustamente. Ed ho fatto delle amare considerazioni sulla giustizia non sempre amministrata da giudici obiettivi e sereni. Nicola interviene. Mamma, io ti ho indicato la strada. Ho ripensato ai suoi scritti che riguardavano i figli di Anastasia. Tutti mi sono tornati presenti, specialmente l'ultimo, e cominciai a tormentarmi su come farli conoscere alla madre e al fratello. Ma più ci pensavo e più mi accorgevo che non potevo. Il giorno appresso. Nicola, mamma, è Sandro che deve pentirsi. La madre e il fratello non c'entrano e tu non puoi fare niente. È Don Eugenio che deve intervenire. 10 giugno 1986. Mi reco da Don Eugenio, al quale riferisco ogni cosa. Mi dice che appena è in grado è pronto per andare da Sandro. 11 giugno 1986. È notte e Nicola mi illumina e mi istruisce su verità alle quali non avevo mai pensato, ed è egli stesso che suscita le mie domande. Nicò, tu li rivivi i momenti del tuo dolore e dell'angoscia che hai provato durante la tua lunga e terribile malattia? Ne soffri ancora? Nicola, certo mamma, ma in maniera diversa. È come se tu facessi cadere una goccia di amaro in un mare di dolcezza. Nicò, tu soffri ancora se noi offendiamo il Cristo, se prendiamo una strada sbagliata, o se non ascoltiamo il tuo richiamo o la voce della nostra coscienza? Nicola, certo mamma, ma il nostro soffrire lo trasformiamo in implorazione ed in offerta al Padre per voi, ed in virtù di essa. E perché unita all'offerta del figlio, della madre, della comunione dei santi e delle anime vittime, Dio, placato, riversa sul mondo intero le sue misericordie. Guai, mamma, se non fosse così. Il mondo da tempo sarebbe stato sommerso. 13 giugno 1986. In chiesa, guardando il sacerdote che diceva messa, pensavo se fosse veramente consapevole del mistero che stava celebrando. Gesù, non interferire tra me e le anime. 15 giugno 1986. Discussioni, considerazioni su principi di fede e di morale avevano creato un'atmosfera rovente e amara tra i genitori di Antonella, lei stessa e me, con un intervento brusco di mia figlia Maria. La notte, amareggiata ed oppressa, mi sentivo anche in colpa e poco generosa nei confronti di Antonella e soprattutto sola. Nicola, mamma, mamma, non lasciarti sopraffare dallo scoraggiamento. Io ti sono vicino, sei l'unica che non sei sola. Alludeva alla sua presenza costante, comunicante con me e a quella di Gesù e di Maria, la madre. Mi rivolgo a lui. Nicola, sono preoccupata per tua sorella Maria, mi sfugge, soffre e penso pure che non stia bene. Nicola, mamma, il dolore sia fisico che spirituale va centellinato per poter essere accettato e offerto e trasformarsi così in meriti e grazie. 17 giugno 1986, 2 giorni di angoscia, i pensieri più neri. Cosa voleva dire Nicola con quelle parole? Il dolore va centellinato, eccetera, eccetera. Cosa dovevamo ancora soffrire? Ma stamane, ecco il sereno dopo tanto soffrire. Nicola, mamma, non temere. Ti volevo dire che avete bevuto abbastanza il calice del dolore e ancora ne bevete e quindi non siete in grado di accettarne altro. 18 giugno 1986. Gesù è particolarmente presente in me, nella realtà eucaristica, e mi invita a vivere alla sua presenza, adorando, amando, pregando. Notte piena di dolore. Rivivo gli ultimi giorni della vita di Nicola. Penso soprattutto con straziante dolore al prelievo del sangue tutte le mattine, mentre l'infermiera, costretta a bucare in mille parti del corpo alla ricerca di una vena che buttasse ancora sangue, angosciata ripeteva che le vene erano piatte, che non c'era più niente, mentre egli, il martire, mansueto come il Cristo, sottostava paziente ad ogni dolore. Sentivo Nicola vicino, presente, tenerissimo, che viveva con me la mia angoscia. Nicola, mamma, non soffrire così, te ne prego. Io non soffro più, sono oramai nella gioia. E poi, con tristezza, Antonella, non conoscerà mai tutto quello che servendomi della tua voce ho bramato di dirle. Ieri mattina mi ha telefonato la mia amica Fernanda per comunicarmi come il figlio, all'invito della madre di andare a vivere con lei, abbia reagito in maniera commovente. E mi ha letto, piangendo di intima commozione e di gioia, la lettera del figlio, che ha accenti veramente toccanti, specialmente quando eleva il suo ringraziamento a Dio, che ha ritrovato assieme ad una madre. Ringrazio Gesù che attraverso Nicola ci ha indicato la strada, e gli rende compartecipe Nicola della sua potenza e della sua gloria, e fa scendere per il suo tramite sulle creature, in un ritorno di grazia, la sua misericordia e il suo perdono. 20 giugno 1986. Don Eugenio non sapeva se doveva o meno farsi visitare da un altro oculista. Nicola in suo aiuto. Se tu vai da un altro oculista, questi ti dirà un'altra cosa o anche la stessa e sarai ancora di più disorientato. Se non hai celebrato la messa in questi giorni, celebrala, offrendoti totalmente al Padre, in unione a Gesù, a Maria e a tutta la Chiesa. Egli riverserà su di te tutte le sue benedizioni. 25 giugno 1986. Don Eugenio era rientrato in ospedale e doveva essere operato, ma ancora rinvii. Nicola. Eugenio deve diventare colonna, luce, rifugio e guida, e la strada per arrivarci è sempre la stessa, quella della sofferenza. In questa logorante attesa, in questi continui rinvii, si attua il maceramento del suo io, l'annientamento della sua umanità. Poi, superata la prova perché tutto ha un fine, egli non sarà più lo stesso. Ogni parola che dirà scaturirà dal più profondo del suo essere e sarà quella che consolerà. Non ti avevo detto che è periodo di grazia? Altra voce. Don Eugenio deve molto a Nicola, che con la sua offerta l'ha attratto nel suo vortice, sospingendolo più in alto. 15 luglio 1986. Per alcuni giorni non ho avuto altri colloqui con il mio Nicola. Temevo che con l'andare del tempo i miei colloqui con lui si sarebbero rarefatti e tutto, tutto sarebbe scomparso nel nulla. E Nicola? No, mamma. Al contrario, ogni giorno che passa ti avvicina sempre più al traguardo della tua vita, quindi la comunione dei nostri spiriti deve essere sempre più perfetta, perché tu avrai ancora più bisogno di me. Sentivo tutte le forze del male, scatenate per distruggere ed annientare tutti i rapporti di amore che faticosamente cercavo di realizzare in seno alla mia famiglia e per i quali Nicola si era immolato. Nicola, mamma, tu sai come combattere queste cose. Usa quegli stessi mezzi che usavi per me. 28 luglio 1986. Nicola. Mamma, tu non sai quale bisogno di aiuto e di amore abbiano gli ammalati negli ospedali. Sono prostrati e nell'anima e nel corpo. Tu dovresti aiutarmi nella missione che mi è stata affidata e Don Eugenio deve fissare un giorno della settimana da dedicare totalmente a loro. E non solo con la preghiera, ma visitandoli e confortandoli. Deve farlo. Desidero concretizzare anche con parole mie una illuminazione di Nicola il cui conversare è stato interrotto da non so che cosa e che pertanto non mi è stata totalmente palese. Nicola, il rapporto tra marito e moglie è non soltanto spirituale, ma anche fisico, due anime, due carni in una. Con la morte di uno dei coniugi, il rapporto fisico viene troncato e con esso tutti i doveri che vi sono inerenti. Il coniuge superstite può contrarre nuove nozze e dare origine ad un altro rapporto matrimoniale, ma il rapporto spirituale del superstite con il coniuge defunto non solo continua ininterrotto, ma viene anche purificato, ampliato e fortificato, sicché le loro anime si cercano ancora e si desiderano. Ecco perché Gesù, a coloro che gli chiedevano di chi sarebbe stata moglie nell'altra vita, la donna che in ottemperanza alla legge ebraica aveva sposato sette fratelli, rispondeva che in cielo non ci sono più né mogli né mariti, ma solo anime che si amano e si attraggono. Quindi Antonella, se dovesse passare ad altre nozze, non deve pensare a me come al marito morto, ma all'amore vivo. 2 agosto 1986. Guardavo le bamboline di stoffa che la madre di Flavio, mio genero, aveva portato alle mie nipotine Maria Alessandra ed Elena. Le aveva confezionate lei stessa con tanto amore. Nicola, quell'anima è tanto gradita a Dio perché, dopo tanti e tanti anni, vive ancora nel ricordo di una sua bambina morta. 5 agosto 1986. Riandavo con il pensiero ai giorni terribili che precedettero la scomparsa del mio Nicola e alle sue sofferenze, ed il mio animo era da più giorni in un'angoscia senza fine. Di notte chiedo a Nicola: Nico, perché non mi dici più niente? Nicola: Mamma, come faccio a comunicare con te se sei così turbata? Non puoi pensare al mio dolore senza pensare alla gioia che ne è derivata. Interviene la mamma dolcissima a consolarmi. Maria Santissima, non pensare al suo dolore senza pensare alla sua felicità. Di piuttosto, benedetto quel dolore che ha aperto a Nicola le porte della gloria e della gioia senza fine. Grazie, mamma dolcissima. Tu come madre mi comprendi e mi consoli ed io ti dico grazie, mamma mia. Dico a Nicola: Nico, pensa ad Antonella. Nicola: Mamma, io non la lascerò mai. Nico, pensa a Lalla, a Maria, a Teresa, a Filippo, a tuo padre e a tutti i nostri cari. Ti metto sulle spalle e ti affido tante, tante anime. Nicola: Mamma, il mio amore non ha più limiti. Io abbraccio tutti. E poi, con dolcezza, tu sei la mia mamma. 8 agosto 1986. Stamane sono stata al cimitero con mio marito per portare dei fiori a Nicola. Da tempo avevo notato come Antonella non fosse più andata al cimitero ed avevo sempre scacciato quel pensiero che mi faceva male. Ma stamane è mio marito che me lo ha fatto rilevare ed io, ritornando in macchina, ripetevo: nemmeno un fiore, un solo fiore, per chi ti ha tanto amata. Nicola interviene immediatamente. Mamma, non essere crudele con Antonella. Fa tanta fatica a tirarsi su dall'angoscia, a rialzarsi, e deve pur vivere ancora, andare avanti, è giovane. Pensi che se io fossi vissuta in quelle condizioni, la mia e la sua vita sarebbero state serene e tranquille? Sarebbe stata una sofferenza senza fine, anche per voi che mi amate. Ringrazia sempre Gesù. Tu che comprendi la sua infinita bontà, previdente e lungimirante, perché grande è stato il suo dono. Ora io sono nella gloria e vi seguo e vi guido con la potenza del mio amore. 10 agosto 1986. Tutte le volte che mi trovo in difficoltà per risolvere dei problemi pratici inerenti alla casa, invoco Nicola, che illuminandomi mi fa superare ogni difficoltà. Così è stato oggi per un piccolo problema, e ciò con meraviglia non solo mia, ma anche di chi, come me, non era riuscito a venirne a capo. Nicola: Mamma, perché sempre te ne meravigli? Per me è una cosa molto semplice. 15 15 agosto 1986. Sentivo nei confronti di Antonella una specie di risentimento e di amarezza che cercavo a stento di superare. Nicola, fallo per me, mamma. Tante altre volte dovrai farlo per me. E poi sempre Nicola. I miei sono atti d'amore nei vostri riguardi per impedire che nei vostri cuori trovi spazio il risentimento e con esso il disamore. 13 agosto 1986. Di mattina, Nicola. Mamma, se Gesù vi dice di amare i vostri nemici, come non amare una creatura così fragile che tanto mi ha amato e tanto ha sofferto e che a stento cerca di sopravvivere alla sciagura che l'ha colpita? Amala, mamma, amala tanto, dà a lei quell'amore sensibile che io non posso più darle. Nicola mi illumina su come io possa rivivere la sofferenza della sua angoscia, seguendolo passo passo sulla via del suo calvario. Unirmi a lui, nell'offerta al Padre. Allora, per cecità voluta da Gesù stesso, non lo feci. Unirmi a Gesù e a Maria, che con lui si offrivano, per continuare a perpetuare il valore del suo sacrificio, a beneficio dei miei figli, di mio marito, dei miei fratelli, e di tutti coloro per i quali egli si offrì vittima e della Chiesa tutta. Comprendo ora, un po' più profondamente, lo strazio di Maria Santissima ai piedi della croce, che si offre ed offre il suo figlio morto per la salvezza di tutti gli uomini, anche dei suoi uccisori, di tutti coloro che oggi, come allora, squarciano il suo cuore di madre. Ora capisco cosa voglia dire il cuore di una madre dilaniato nella carne viva.